presenta Meglio tardi che mai.
Eccoci qua dunque, il tema l'abbiamo annunciato, parliamo di intelligenza artificiale, lo facciamo a partire da un nuovo libro pubblicato da un amico, scrittore, docente, sensibile ai temi della letteratura da sdoganare anche a dei fruitori più giovani, perché da lì si inizia a mettere i semi, no? Verso un'apertura anche letteraria, ma non solo, ci si confronta già con i più piccoli, perché lui insegna come docente, ma adesso glielo facciamo raccontare, e quindi i più piccoli sono molto più sgamati, permettetemi l'espressione, verso tutto l'utilizzo dei social media, l'utilizzo dei videogiochi. Noi siamo lì che ancora non abbiamo capito la differenza di come si fa a scrivere un testo Word o come si fa a giocare con una PlayStation, che ormai è stata declassata, verso l'utilizzo di altre apparecchiature, di altri strumenti. E poi c'è questa nuova new entry incredibile, l'intelligenza artificiale. Jerry Mottis ha scritto un libro proprio strutturato, realizzato per i bambini, per i più giovani, La mia nuova amica AI, l'intelligenza artificiale spiegata a un bambino dalla stessa intelligenza artificiale. Ne parliamo naturalmente con il mio compagno di viaggio del mercoledì, Cristian Bernasconi. Buongiorno.
Buongiorno Rosy, ciao a tutti.
Allora, vogliamo dare anche il benvenuto al nostro autore, scrittore, docente, Jerry Mottis, ben arrivato.
Buongiorno a tutti di nuovo, grazie per l'invito.
Allora, l'ultima volta che abbiamo chiacchierato con Jerry, lui scrive, sforna libri, è pazzesco quest'uomo, fa di tutto, la tua giornata dura 24 ore come la nostra?
Durava. Dobbiamo utilizzare ormai il passato, poiché come detto la paternità ovviamente mi impone di dedicarmi ad altro, giustamente, e quindi diciamo prima della nascita del secondo bimbo ho dedicato tantissimo tempo a scrivere gli ultimi libri e a pubblicarli, quindi adesso escono un po' scaglionati, però mi prendo una pausa.
Quindi l'ultimo bimbo che ha 2 mesi ti tiene sveglio la notte, magari la notte porta i consigli o le riflessioni che non si riescono a fare durante il giorno.
Questo capita spesso, capitava soprattutto in passato nelle lunghe notti universitarie, quando si passava svegli a leggere, a scrivere, a meditare, insomma, sì, quando la mente era molto più fervida, diciamo, ero anche molto più giovane, bisogna dire.
Capirei. Jerry, vogliamo ricordare che cosa hai studiato e dove sei operativo adesso a livello professionale?
Sì, io ho studiato all'Università di Friburgo nei lontani anni 2000. E quindi ho studiato letteratura italiana, linguistica, filologia romanza e poi archeologia paleocristiana bizantina, quindi con una formazione in scienze antiche.
Cose leggere,
bellissime, storia dell'arte cristiana, se volete, davvero molto bella, affascinante, iconografia antica, architettura dei primi edifici cristiani nel mondo,
che meraviglia.
Straordinario, ero molto affascinato da questo mondo.
Ho studiato la stessa cosa ed è vero, che non bello. Ci capiscono gli altri, però ti perdi. Invece però insegni ai ragazzi.
Io insegno ormai da 25 anni, quindi pochino, alle scuole medie di Roveredo Grigioni.
Non arte paleocristiana,
insegno però italiano, lingua italiana e storia, geografia e anche un po' di francese.
Senti, ma tutte queste passioni le già sviluppate da piccolo o sono, come si dice, sviluppate strada facendo?
No, le ho sviluppate da piccolo. Io avevo il vantaggio che in casa mia c'erano molti libri, quindi fin da piccolo c'erano enciclopedie, cosa farai da grande, oppure mille domande, mille risposte. Io sono cresciuto con molti libri e leggevo molto. Mi piacevano molto le fiabe, anche le audiocassette. Oggi non esistono più le audiocassette. Oggi chiederemo all'intelligenza artificiale poi di raccontarci una storia. E quindi io ho passato molto tempo davvero ad ascoltare storie e poi piano piano anche quando ho iniziato ad andare alle scuole elementari a copiarle, a riscriverle, a trasformarle, a modificarle nel finale, insomma, creare personaggi nuovi, e sono cresciuto un po' in questo mondo fiabesco che mi ha accompagnato per tutta la vita. E poi da studente e studioso in seguito ho deciso di dare un po' più forma, diciamo, ai miei racconti e poi in seguito anche a pubblicarli.
E di divulgare anche tutte le tue conoscenze, che è l'aspetto anche fondamentale, dicevi prima, ai 2 bambini, quindi questo ti stimola anche giorno e notte a pensare alla divulgazione anche per i più piccoli.
Sì, assolutamente. Diciamo, il mio lavoro innanzitutto è insegnante di scuole medie, quindi diciamo il mio target, per usare una bella parola italiana, è quello delle scuole medie, quindi gli adolescenti da 12 a 16 anni. Poi ovviamente faccio anche divulgazione per gli adulti, però diventando papà poi mi sono chiesto, potrei anche dare un apporto magari per i più piccoli, e quindi vedo che ad esempio il mio piccolino, già il bebè, insomma, ha moltissimi libri attorno a lui, e quindi noi viviamo assolutamente nei libri, con poca tecnologia, devo dire, nonostante mia moglie insegni media informatica, lei è informatica di professione, però cerchiamo di tenere molto lontano i bimbi da tutte le nuove tecnologie per il momento, soprattutto telefonini non esistono, mio bimbo non lo vedrete mai col telefonino in mano, né un tablet, a 4 anni e mezzo.
Ti aspettiamo al varco, che è l'ultimo che ha detto così, ti aspettiamo al varco. Facciamo un disco di pausa. Va bene. La prossima domanda che ti facciamo, Jerry, è: perché sei arrivato a scrivere un libro sulla mia nuova amica intelligenza artificiale?
Buongiorno Rosy, non dimentichiamo che Jerry fa parte, o forse ha sviluppato lui addirittura, il gruppo Facebook Una Parola Corretta al Giorno, e devo dire che è sempre sul pezzo, un grande.
Anch'io trovo che Jerry ha fatto tante cose per l'umanità nel nostro piccolo, e devo dire che per esempio io ho apprezzato molto, ho studiato Dante all'università con il grande Guglielmo Gorni per tanti anni, grandissimo professore e grandissimo esperto dantista. So che ci sono stati dei puristi che avevano avuto da dire, da insorgere per il fatto che l'avessi un po' semplificato, invece l'ho trovata una genialata per dare un primo, una possibilità a tutti di avvicinarsi a un testo geniale con delle parole più semplici, e che poi uno non è che voglia dissacrare il grande sommo poeta, ma era un'occasione per tutti per avvicinarsi in modo un po' più semplice a un grande testo.
Ma certo, questo è il ruolo della divulgazione in generale, cioè rendere facile le cose difficili. difficili. La Divina Commedia non è per nulla un testo facile, lo sappiamo, è un poema di 14.000 versi endecasillabi, tutti in rima, con un linguaggio medievale, con molte figure dotte, altissime, citazioni filosofiche, mitologiche, eccetera, grandi personaggi del passato. È molto difficile da leggere, senza le note non riusciremo, e quindi la mia idea era quella semplicemente di riscriverlo in maniera narrativa, semplice e comprensibile, per avvicinare tutti a una possibile lettura e comprensione del testo dantesco. La divulgazione fa questo, quindi portare nelle case di tutti qualcosa che a volte è relegato solamente nelle università. Secondo me questo è sbagliato.
Se Dante oggi esistesse, chissà se farebbe utilizzo dell'intelligenza artificiale.
Beh, chi lo sa. Comunque torniamo alla domanda che ti ha posto Rosy all'inizio, perché così come hai voluto divulgare in un certo senso la Divina Commedia, che è un poema complesso come appena detto, anche quello dell'intelligenza artificiale è un tema complesso, molto ampio, nuovo. E come mai hai deciso allora di divulgarlo e come l'hai fatto? Raccontacelo un po'.
Ma proprio perché si tratta di una novità che sta entrando in tutte le nostre case, in tutte le nostre vite, direi silenziosamente, e anche nella nostra scuola. Io credo che molti docenti non siano ancora consapevoli che molti allievi stanno utilizzando a casa, per fare i compiti, per fare i calcoli, per farsi dare delle idee su come scrivere il tema, eccetera, l'intelligenza artificiale. Parliamo ad esempio di ChatGPT. E quindi dobbiamo un attimo soffermarci. Io durante anche il collegio docenti, noi le chiamiamo riunioni docenti, spesso sollevo questo tema, di ragazzi dobbiamo un attimo soffermarci e cercare di capire quanti ragazzi utilizzano davvero ChatGPT per fare i compiti. Addirittura io ho beccato alcuni ragazzi che utilizzavano ChatGPT direttamente durante le mie lezioni, quindi io davo un compito e durante il compito con l'agenda elettronica, diciamo con il computer che è stato introdotto nelle nostre scuole obbligatoriamente, quindi loro utilizzano il computer e durante il compito ho trovato alcuni ragazzi che hanno diciamo delegato il compito a ChatGPT e hanno redatto, diciamo così, un testo quasi perfetto. E quindi come è possibile valutare poi un testo simile? La difficoltà è anche questa.
Certo, poi c'è un aspetto fondamentale, che i ragazzi si possono imparare a usare queste tecnologie, ma l'aspetto critico, o diciamo lo spirito critico, non deve mai mancare per avere un giudizio su cosa si sta facendo.
Questo è uno dei rischi più grandi che corre l'utilizzo all'interno tra i nostri banchi, diciamo così, perché i ragazzi utilizzando ChatGPT appunto spengono un po' il giudizio critico e prendono, diciamo, dei pensieri preconfezionati, quindi non elaborano più il proprio pensiero, e la scuola deve fare il contrario, deve allenare a ragionare sui grandi temi del mondo, e quindi non devi prendere dei pensieri preconfezionati, ma devi generare i tuoi e devi entrare anche, diciamo così, in comunicazione con gli altri, sapere anche argomentare, ad esempio, no? Difendere la propria idea o cercare di smentire quella dell'altro. Se io prendo qualcosa di preconfezionato, alla fine mi adeguo e divento anche molto pigro nel pensiero, e questo è molto pericoloso.
Quindi nella prossima ora cercheremo di distinguere le potenzialità didattiche di questa intelligenza artificiale e le criticità. Una è già emersa. Se anche voi avete dei pareri, dei racconti da esporci, volentieri allo 079 873 80 73. Torniamo subito dopo. Zucchero per colpa di chi? Per colpa dei genitori? Per colpa del compagno più furbo? Abbiamo ospite oggi lo scrittore docente Gerry Mottis, molto vicino al mondo degli adolescenti, uno dei potenziali fruitori, ma ce ne sono di tante tipologie. Per esempio, ci sono tante persone sole che a volte non hanno qualcuno con cui parlare. Il tema della solitudine è molto importante. La cosa incredibile, impressionante, è la presenza di questa intelligenza artificiale con cui ti puoi anche rivolgere come se fosse un amico. Inquietante, proprio, da un lato.
È inquietante, ma è proprio questa la sua forza, poiché ChatGPT è proprio un modello linguistico, quindi simula delle conversazioni umane. Quindi avete proprio la sensazione di essere in chat con una persona che vi risponde. È una persona molto competente, è una persona bravissima. Quindi può essere uno psicologo, può essere addirittura un medico, può essere un parroco, un confessore, potrebbe essere un amico d'infanzia. Quindi potrebbe essere una persona che davvero ti dà sempre la risposta pronta e ti gratifica, non ti dà mai dei consigli sbagliati, non ti dà mai dei consigli negativi, quindi cerca sempre di gratificarti, di sostenerti,
è un motivatore,
e di sorreggerti con delle parole buone. E quindi è ovvio che può generare anche una dipendenza mentale molto forte, e io qua vedo un pericolo nella dipendenza mentale psicologica in questi mezzi.
Sì, poi c'è anche, tornando all'aspetto già citato prima dello spirito critico, no? Continuare a ricevere informazioni da questi sistemi e delle gratificazioni ti porta a quasi credere ad occhi chiusi, ormai non ti fidi ciecamente e non hai nemmeno voglia di mettere in discussione quello che ti viene detto o proposto. Quindi dopo si è dentro in questa bolla e si fa fatica poi a vedere da un altro punto di vista. Questo è anche un grosso rischio.
Certo, questo è un altro pericolo, proprio quello di non giudicare criticamente le informazioni che ci vengono date, di prendere tutto per buono. Il tema delle fake news o delle deep fake, quante informazioni sbagliate, magari l'algoritmo, perché parliamo di un algoritmo che semplicemente lavora su modelli linguistici, non è una persona, non riesce a ragionare come noi, risponde solo a degli stimoli, diciamo così, linguistici, quindi verbali, quindi risponde tramite un modello e l'allenamento che ha ricevuto. Quindi ci dà delle risposte plausibili, ma a volte sbagliate. Ad esempio, per la ricerca storica è un vero disastro, è un vero disastro. Quindi noi sappiamo che ormai la metà degli utenti di ChatGPT, ad esempio, lo utilizzano come motore di ricerca, e l'altra metà per fare delle ricerche accademiche anche. E io credo che anche lì, a livello accademico, sia un bel problema, perché a livello storico io ho provato, ad esempio, sulla caccia alle streghe, sai che mi sono documentato per molti anni, ho cercato proprio di sfidare l'intelligenza artificiale e capire quante risposte giuste mi avrebbe dato. Ecco, in molti casi sbaglia clamorosamente. Uno che però non ha le competenze di base per criticamente mettersi in confronto con queste informazioni le prende tutte per vere, sbaglia date, sbaglia personaggi, inventa delle risposte, e quindi bisogna davvero fare attenzione. A livello storico, sempre riconoscere le fonti e sempre confrontare con le fonti reali, e fare un confronto è assolutamente fondamentale. Quindi l'uomo deve metterci anche qualcosa di suo, altrimenti ci impigriamo, come detto prima, e prendiamo tutto per vero e per buono velocemente. Questo è un pericolo.
Ragazzi, siamo tutti ex accademici. Quando, ai nostri tempi, io ancora prima di te, Gerry, voi siete più giovani di me, quando si andava dovevi fare fotocopie su fotocopie, tornare con dei malloppi cartacei, oppure quando studiavi in Ticino, perché poi le università erano in giro around the world, e tu tornavi a casa per l'estate, ti dovevi far spedire fisicamente il libro, dovevi mettere in campo le settimane di tempo. Chiaramente queste tempistiche si sono estremamente ridotte, questo è un lato positivo. Le criticità bisogna riuscire a gestirle invece.
Soprattutto i contenuti. A livello di ricerca, ad esempio, trovami quel libro antico, dimmi esattamente dove posso trovarlo, farmelo spedire, in che modo, eccetera. Lui mi trova tutto il canale, diciamo, mi apre il canale per arrivare direttamente a quel libro, magari raro, che esiste solamente in Inghilterra. E quindi, ecco, però nei contenuti, se io voglio sfogliare il libro o voglio farmelo riassumere, ovviamente devo sempre controllare le fonti, altrimenti il rischio è che anche il riassunto sia o parziale o inventato.
Cioè, validissimo anche in ambito scientifico, penso biologia, medicina, ci sono opportunità che permettono di fare grandi cose, le vedremo dopo, ma è indispensabile sempre poter andare a leggere la pubblicazione scientifica, perché è quella che poi fa stato e ti dice se le cose sono vere o no. Le fonti non bisogna mai dimenticarle. Io sono un fan ancora del cartaceo o dei PDF che si trovano, quelli dibattuti dalla comunità scientifica e accettati, quindi dopo, ecco, puoi avere sempre un doppio confronto.
Cartaceo, sì. O cretaceo?
Cartaceo è un po' micro.
Entrambe le cose.
Mi sento più a mio agio in quell'era. In Jerry, torniamo a bomba, direi. Parliamo del tuo libro, l'abbiamo menzionato all'inizio, il titolo La mia nuova amica IA, l'intelligenza artificiale spiegata a un bambino dall'intelligenza artificiale. Ce lo racconti, come è nata l'idea, come l'hai scritto e come è strutturato?
Sì, l'idea era proprio quella di avvicinare i più piccoli a questo mondo. Poi vi racconterò un aneddoto, perché i bimbi sono già vicini a questo mondo e a volte ne sanno anche più di me. E comunque è la storia di un bambino che si chiama Luca, un ragazzino che a scuola è appunto per la prima volta sente parlare dell'intelligenza artificiale dal suo maestro e quindi niente, resta stupito, affascinato, ma anche diciamo un po' disorientato dalle informazioni che dà il maestro. Poi torna a casa, interroga i genitori sull'intelligenza artificiale, questi non sanno dare delle risposte plausibili e quindi cosa fa? Lui ha sentito parlare di questa intelligenza artificiale, di questa applicazione che si chiama ChatGPT, che ormai tutti scaricano, e decide di scaricare e interrogare l'intelligenza artificiale stessa per chiedere chi sei, da dove vieni, chi ti ha creato e soprattutto cosa sei in grado di fare. E quindi piano piano si istruisce con questa intelligenza artificiale e alla fine acquisisce, diciamo così, delle conoscenze, delle competenze sia sulle potenzialità ma anche sui rischi, poiché il docente aveva parlato anche di un possibile futuro distopico legato alle macchine, a dei robot che schiavizzavano gli uomini eccetera, quindi diciamo finale da Terminator per intenderci, no, da film. E quindi niente, lui interroga l'intelligenza artificiale anche sui possibili rischi e pericoli e alla fine ne esce consapevole e ritorna dai genitori spiegando quello che ha imparato, quindi un percorso diciamo formativo.
L'ho trovato molto bello, ben fatto, ben costruito. Magari ti chiedo, anche per il pubblico a casa, come hai integrato l'uso dell'intelligenza artificiale in questo libro, in che modo? Non è scritto dall'intelligenza artificiale, come magari uno potrebbe pensare, ma ci sono degli spunti.
Sì, questo va bene, è giusto dirlo. Il libro l'ho ideato io, l'ho scritto io con la mia penna, esatto, interamente.
Però neanche vero... l'intelligenza artificiale avrebbe usato, eh?
No, avrebbe usato. Come generatore di testi è davvero molto brava, bisogna dire. Soprattutto i testi molto brevi. Ha un grande controllo e ha molti modelli su cui basarsi. Però è vero che qua l'ho ideato io, l'ho pensato io, l'ho scritto io. Però a volte in dialogo proprio con ChatGPT. Alcune risposte che il ragazzino poi riceve, poiché lui è lì a computer e scrive in chat chi sei, da dove vieni, chi ti ha creato, ecco, alcune le ho davvero digitate io in chat e ho ricevuto le risposte che poi ho rielaborato.
Beh, a me è piaciuto perché da papà effettivamente è uno di quei libri che può dare almeno le basi per capire di cosa stiamo parlando ai ragazzi in tenera età. Dicevi però che i giovani sono comunque già dentro questa nuova realtà e nel libro si parla anche di questo aspetto di divario generazionale. Un po' i genitori che non riescono a trovare le parole adatte per spiegare al bimbo che cos'è l'intelligenza artificiale. Questo è qualcosa che tu vedi quando sei a contatto con i giovani, visto che sei insegnante.
Sì, è vero che anche la nostra scuola adesso è abbastanza giovane. C'è stato un cambio generazionale, arrivano molti ragazzi giovani, insegnanti dal basso e questi si inseriscono e conoscono tutti abbastanza bene le nuove tecnologie. E i docenti che stanno per andare in pensione magari meno. Tra l'altro ho appena letto una statistica ieri che il 90% degli over 70 non hanno nessuna idea di cos'è l'intelligenza artificiale, per dire, no? Quindi se arriviamo alle persone che sono andate in pensione da qualche anno non credo che abbiano delle grandi competenze. Dal basso invece arrivano appunto dei docenti già formati e probabilmente anche formati in questa direzione. Un aneddoto, sono stato la settimana scorsa a Bironico nelle scuole elementari per la giornata della lettura ad alta voce a presentare proprio questo libro e io pensavo di dover spiegare da zero cosa fosse l'intelligenza artificiale e invece più della metà di questi bambini di 10-11 anni utilizza quotidianamente l'intelligenza artificiale per fare i compiti o per fare i calcoli e molti di questi bambini anche mi raccontavano che conoscono già anche quali sono i limiti e i pericoli, perché mi diceva una ragazzina ma io poi quando faccio una domanda sulle scarpe ad esempio il giorno dopo la casella di posta piena di pubblicità sulle scarpe e dico è proprio questo, l'intelligenza artificiale vuole qualcosa indietro, no? Quindi ti traccia, controlla le tue abitudini, i tuoi comportamenti e poi ti invia un po' di pubblicità perché sei iscritta. C'è già questa consapevolezza, io sono rimasto davvero sorpreso.
Ma è importante che ci sia.
Io sono rimasta impressionata se tu fai la foto del quesito di matematica, anche di geometria, lui te lo risolve. Non avevo parole.
Una fotografia, è
una fotografia.
Testo. Esattamente.
E poi ogni tanto si gioca con i ragazzi, no? Vabbè, c'era un grande trend ultimamente che era quello di trasformare le immagini alla façon dello studio Ghibli di Miyazaki e soprattutto in Giappone, comunque nel sud-est asiatico è diventata veramente una mania, un incubo quasi quasi, perché il povero Miyazaki si è visto praticamente mettere in discussione anche anche il copyright. Ma ecco, quando parte un trend, tutto il mondo ormai viene invaso da questo trend. Il trend dell'intelligenza artificiale l'abbiamo scoperto un po' a spot qua e là. Io volevo chiedere a Gerry, ma ci prendiamo un disco così ti lascio il tempo per ricordarti, quando ti sei interfacciato per la prima volta con l'intelligenza artificiale?
My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Over you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. And baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run on to you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus steal you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.
Allora, torniamo alla scoperta da parte di Gerry Motis, il suo primo momento in cui si è confrontato con il mondo dell'intelligenza artificiale che, come ben ci precisa Christian, e poi facciamo una riflessione con lui, non è soltanto ChatGPT, quella è una parte più fruibile per noi comuni mortali.
Ci stavo proprio pensando, vi farò ridere adesso perché mi sembra che sia legato a un avvenimento abbastanza divertente. Ero in montagna, diciamo, mi pare che ChatGPT sia stato lanciato nel 2020, non ChatGPT 3, che è quello che utilizziamo noi, 3 o 4, e avevo letto una rivista che parlava di mondo animale e intelligenza artificiale. Quindi avevano inventato un'applicazione che era in grado di riconoscere il linguaggio delle capre. E quindi avevano registrato migliaia di belati di capre e poi li avevano modulati e avevano delegato all'intelligenza artificiale di cercare di capire cosa si dicessero queste capre. E questa cosa mi è piaciuta tantissimo. Dico, ma siamo lì, siamo in grado di riconoscere il linguaggio delle balene, dei delfini, delle capre grazie al calcolo dell'intelligenza artificiale. Quindi anche questo ci può avvicinare tra le specie, non semplicemente tra umani. E questa cosa mi ha affascinato tantissimo, poiché L'altra cosa interessante che potrei dirvi, che non sapete poiché è uno scoop, è se non avessi studiato letteratura italiana avrei studiato etologia, quindi lo studio del comportamento animale, che mi piace tantissimo. E questa cosa mi ha aperto un mondo, dico adesso Gaprovingami. Ho scaricato l'app e ho cercato di interrogarla proprio su questo tema. Mi pare che sia nato tutto così, pensa un po', dalle capre.
L'uomo che sussurrava alle capre,
bellissimo.
Perfetto, quasi peggio di Christian Bernasconi.
Vabbè, a me è capitato di farlo in una puntata del Giardino di Alberi,
non
sussurrare alle capre hanno anche risposta. Cosa no, perché non avevo un apparecchio per interfacciarmi con lo... No, scherzi a parte, hai toccato diversi temi. Beh, quello dell'impiego in biologia, per esempio, effettivamente ci sono, beh, con l'intelligenza artificiale, faccio un passo indietro, no, non c'è solo ChatGPT, in generale pensiamo a super calcolatori in grado di interpretare milioni e milioni di dati in maniera molto rapida e anche più fine rispetto a quello che possiamo fare noi singolarmente. Quindi se uno ha registrazioni di suoni di animali e li può, come dire, analizzare, ma veramente tanti, può capire anche una specie di vocabolario, cosa significa certi suoni. E c'è un articolo pubblicato di recente su Science che ha messo in evidenza come i suoni di X animali domestici possano essere interpretati per capire se sono, come dire, stressati o se stanno bene. E effettivamente sono tecniche che funzionano, ci sono, si può interpretare il linguaggio delle balene, degli elefanti, eccetera, e tanti progetti di conservazione della fauna adesso passano anche da queste tecnologie, quindi sono un filone molto importante che ai tempi, beh, i miei dell'Uni non erano ancora all'ordine del giorno. Quindi studiare oggi biologia o etologia è ben diverso da quello che si studiava 20 anni fa.
Io invece, sempre da comune mortale, voi siete già a dei livelli più elitari, io quando fai la passeggiata con i bambini, no? Dici: ah, che bello quel fiorellino, che cos'è? Sai che i bambini pensano che tu sia onnisciente. Dici: ah, quale fiorellino? Nel frattempo tu hai già sgamato via la foto mandata a ChatGPT. Dice: questo è un ranuncolo. Ma niente, si tratta di un ranuncolo di campagna.
male.
Vergognoso, male. Vergognoso.
Dopo così tante puntate a Meglio Cardi che mai, male.
Ma, esclusa dal programma.
Male.
Potete fare le domande, ne sono arrivate tante. 079 873 80 73. Jerry poi magari ci leggerà anche un pezzo del suo libro, o ci dice quale desidera che leggiamo, perché è molto interessante, ci sono delle immagini molto belle, avevamo la curiosità di sapere come sono state realizzate. Certo, le ha generate l'intelligenza artificiale, ma tu hai dovuto mettere degli input. Ce ne sono almeno due molto belle che sono evocative. Per esempio, nell'immaginario di un bambino, come fai a visualizzare un'intelligenza artificiale? E tu hai realizzato questa libreria infinitamente grande di fronte a un bambino infinitamente piccolo, che rimane illuminato, travolto dall'imponenza, quasi come nei tempi del romanticismo, no, Friedrich, questa precarietà dell'essere umano di fronte all'imponenza della natura e delle montagne. Qui c'è questo divario tra noi così fragili, così piccoli, e questo mondo immenso e sconfinato.
Sì, proprio questo. Mi pare che, citando ancora ChatGPT-3, sia stata allenata, pre-trained, appunto dalla sigla, con 175 miliardi di parametri. Pensate un po', questa macchina, quante informazioni ha dentro di sé. E parliamo di ChatGPT-3, ora siamo al 4, al 4 ore stanno elaborando la 5, quindi stiamo a centinaia di miliardi di dati. Quindi ha tantissimi modelli, praticamente tutta la conoscenza umana è riassunta in un'applicazione. Quindi pensate le potenzialità anche in ambito medico, scientifico, eccetera, a livello di ricerca, quanto potrà dare in futuro per l'umanità.
Beh, medicina, per esempio, anche in Ticino, con istituti come l'IRB, lo IOR, poi abbiamo anche l'USI, la SUPSI, insomma tutta una serie di istituti di ricerca utilizzano già questa intelligenza artificiale anche per la struttura delle proteine, per predire la struttura delle proteine, predire, e per anche poterle, come dire, interpretare e trovare degli antidoti e delle terapie di nuova generazione. Quindi è una ricerca che è presente anche in Ticino, anche grazie al Centro Svizzero di Calcolo Scientifico. Quindi ci sono realtà, eccellenze che permettono anche di viaggiare su queste tecnologie anche qui da noi.
Vorrei citare Vito Robbiani, amico, collega, regista RSI, ha realizzato un video per riassumere un centenario, quindi 100 anni di un'azienda, che aveva dei personaggi del passato. Lui, attraverso una mini intervista della radio, è riuscito a scrivere un testo e a far parlare con quella voce quel personaggio che ormai non parlava più, e ha creato un'emozione pazzesca di fronte alla platea. C'erano anche il figlio, dei parenti, ed è incredibile, a volte anche se non ti resta poco, riesci a dare di nuovo voce a chi non c'è più, che ha fatto un pezzo di storia.
No, e beh, fondamentale, sono tutte tecnologie che apriranno o stanno già aprendo un mondo nuovo, fatto di calcoli, di tecnologia, di tecnica, ma anche di emozioni che andranno poi gestite. Quindi lì il ruolo degli insegnanti, guardo Jerry, è fondamentale per le nuove generazioni.
Sì, perché a volte non distingui più se è vero, se è stato ricostruito con l'intelligenza, anche se a livello vocale è ancora un po' da elaborare meglio, perché ti accorgi, no? Però a livello di immagine a volte non ti accorgi.
Sì, poiché le nuove potenzialità di questo vettore non sono solo legate alla generazione di testi, ma anche di immagini, di suoni, di canzoni. Arriviamo anche nel mondo del cinema, quindi anche di video, quindi la potenzialità va a 365 gradi. La difficoltà poi riconoscere cosa è stato creato dall'uomo e cosa invece è dalla macchina, diciamo così, anche se si stanno sviluppando delle contro applicazioni che possono riconoscere cosa è stato scritto ad esempio da umano e cosa invece è stato scritto secondo i modelli da ChatGPT. Quindi noi come insegnanti dovremmo anche munirci poi di questi strumenti per controllare quali testi siano autentici e quali invece siano stati scritti bellamente da un algoritmo.
Ma voi credete che il futuro, tipo nell'insegnamento, saremo declassati e sostituiti dalla, faccio rispondere tra un disco, dall'intelligenza artificiale? Cioè non andremo più a lavorare e farà tutto? Cioè adesso la stiamo nutrendo di noi e un giorno ci sostituirà? Invisible cantano gli U2. Invisible è un po' questa intelligenza artificiale, molto presente, molto poco tangibile, ma incredibile nelle sfaccettature, nelle sfumature di cose che riesce ad offrire. Arrivano i vostri messaggi, ne sono tanti, tanti. Ne riassumo un paio. Daniel, buongiorno. L'AI ha l'istinto di sopravvivenza. Siamo a posto, ciao cari. Ragazzi, i consumi energetici sono ancora troppo elevati a larga scala per l'AI. Penso che avremo ancora qualche anno prima che prenda piede, no? Ciao. E Sole dice, mi facesse il bucato, le pulizie, allora sarei ben contenta di essere sostituita dall'AI, bella. E poi invece Laura ha deciso di, dopo aver interfacciato, lei la usa come consulente quasi spirituale, l'intelligenza artificiale, ha detto che le ha dato delle risposte fantastiche. Gianni dice, speriamo che l'intelligenza artificiale regoli il sistema dei semafori a Lugano, questa è molto bella, e sottoscrivo, speriamo. Anche l'entrata nelle rotonde, quelle doppie, non si possono gestire. Luigi dice, buongiorno, come artista trovo pericoloso il creare attraverso l'AI, può essere un utile sostegno nella ricerca, ma non nella pura creazione, nell'artista come nella musica, il rischio è raffreddare le sensazioni ed emozioni che opere, canzoni e altro possono darci, esempio commuoversi sentendo una canzone. Nicodemo, buongiorno, il problema è credere che si tratti di intelligenza, siamo di fronte a un calcolatore grandioso ma che non pensa, una specie di pappagallo che fa stoccaggio, come viene anche definito, perfetto. E poi tanti altri, c'è Atos che dice studenti zombies, non ho ben capito in che senso, vabbè,
nel senso che spengono il cervello, ecco, quindi delegano tutte le domande e le risposte alla macchina,
così
diventando degli zombie.
Ha ragione. E quindi?
Beh no, è interessante quell'aspetto, sono dei super calcolatori nutriti da esperienze che abbiamo acquisito noi negli anni e non sono da vedere come delle entità superiori che sono in grado di, cioè come sono onniscienti eccetera, non è l'oracolo, ultimo oracolo da interpellare per qualsiasi fabbisogno, è una tecnologia che va gestita nel miglior modo, consapevolmente, con spirito critico e come dire, sfruttando le opportunità e essendo attenti ai rischi, perché come detto siamo noi esseri umani a nutrire questi modelli, chiaramente il rischio anche di deriva di fake news è lì dietro l'angolo, già lo vediamo con i social, quindi è un altro aspetto toccato dai messaggi che avevi appena letto, Rosy, è quello del fabbisogno energetico, è altissimo, lo sappiamo, ci sono studi che dimostrano soprattutto negli Stati Uniti che per far funzionare uno di questi supercalcolatori serve come, non so, l'energia necessaria per due o tre grandi città solo negli Stati Uniti, quindi qualcosa di altissimo, e si sta pensando ad esempio Google, Amazon eccetera stanno cercando di attivare le proprie centrali nucleari private in maniera da coprire questo fabbisogno. Quindi è un grosso tema, importantissimo, che potrebbe avere o già si sta avendo degli impatti non indifferenti sul pianeta, sulla salute, quindi anche chi sta sviluppando queste tecnologie è attento al tema, stanno cercando delle soluzioni non facilissime, siamo in un periodo storico già di per sé carico, quindi vedremo come si svilupperà.
Tanti temi etici anche sull'utilizzo non solo delle energie, ma anche per esempio in quali contesti usarlo o non usarlo, le polemiche sul fronte scolastico, cosa permettere a un ragazzo, cosa no. Forse è stata una delle infinite domande che ti sei posto, Jerry, prima di realizzare il tuo libro La mia nuova amica AI. Lo troviamo in libreria, molto bello, fruibile, un libro che va bene per tutti, un libro che ti permette di riflettere. Tu hai utilizzato volutamente delle immagini realizzate con l'intelligenza artificiale, perché?
Sì, l'idea era proprio questa, di creare delle immagini su misura, esattamente aderenti al contenuto, cioè alla mia storia. Quindi, partendo dalle descrizioni della storia stessa che io ho generato, ho chiesto alla macchina appunto di creare un elenco, diciamo una serie di immagini che rappresentasse al meglio la storia in maniera coerente. È stato un lavoro un po' complicato, di regia più che altro. È stato un lavoro complicato perché spesso appunto io, il personaggio principale, questo Luca, non corrispondeva mai tanto, quindi a volte aveva, sembrava che avesse 7-8 anni, poi 10, poi 12, poi 5, e quindi ho dovuto davvero riallenarlo più volte, quindi dargli continuamente dei nuovi input per allineare, diciamo così, la struttura sulla base del mio ragionamento. E alla fine mi pare che il risultato sia stato buono. È vero che all'inizio vi erano ancora parecchie, diciamo, defiance, cioè diversi problemucci legati proprio alla creazione dei bambini, magari gli occhi un po' storti, il naso un po' troppo lungo, la bocca eccetera, e quindi siamo intervenuti poi col grafico di Fontana Edizioni che ha pubblicato il libro proprio per andare a correggere laddove l'intelligenza artificiale aveva un po' sbagliato. È vero che il libro ormai è stato concepito già parecchi mesi fa. L'intelligenza artificiale di oggi, ho riprovato a testarla, è molto più potente e molto più precisa. Però già alcuni mesi fa presentava degli errori. La classica mano a sei dita o a quattro dita compariva molto spesso. Oggi è praticamente inesistente.
A te piace andare sempre oltre il limite consentito? A te piace come ricercatore, anche come...
Sono ribelle, vuoi dire?
Un pochettino, sarà le origini grigionesi, non lo so.
Magari, un po' montano.
No, è uno che se decide, dice non mi importa, quindi di nuovo esponi un fianco perché tratti un tema ostico. Hai già ricevuto critiche su questa pubblicazione?
Ma per la verità non tantissime, c'è molta curiosità e più che altro molti si chiedono: ma perché parlare di intelligenza artificiale nelle scuole? Dovremmo parlare dell'intelligenza vera, quella che noi dobbiamo usare. Ed è vero, però è anche vero che l'intelligenza artificiale, come le nuove tecnologie, fanno già parte della nostra vita, quindi dobbiamo integrarlo nel discorso, quindi parliamo di entrambe le intelligenze, che è una simulazione dell'intelligenza umana, ovviamente, come detto, è un algoritmo che è stato allenato per darci delle risposte o per farci fare delle cose, per rispondere ai nostri quesiti o a risolvere alcuni compiti, insomma, a darci anche dei consigli.
Il tuo bimbo più grande come si chiama?
Si chiama Michele.
E il più piccolo?
Mattia.
Mattia, questo bambino si chiama Luca.
Luca.
E da guardare sembra un po' te da piccolo.
Ma probabilmente in ogni creazione c'è sempre qualcosa di noi, no? Anche inconsapevolmente, quindi probabilmente qualcosa di me è sicuramente confluito dentro questo bambino, che poi tra l'altro in fondo abbiamo anche la mia immagine creata dall'intelligenza artificiale.
Bello, sembri quasi Christian Bernasconi, di nuovo troviamo delle caratteristiche. Mascella importante, guarda lì.
Mi ha migliorato, mi ha reso più giovane, mi ha allineato il naso.
Sì, ti voleva bene, devo dire, ha fatto un bel ritratto.
Mi ha ringiovanito, poi ho chiesto a mia moglie se mi riconosceva in questa immagine, ha detto qualcosina c'è, un po' la bocca, un
qualcosina
po'
c'è.
Qualcosina c'è, vero.
Detto, stai calmo, non esaltarti troppo, no, Gerry Mottis, va bene. Ma se un giorno il tuo bimbo facesse come fa Luca, tu hai detto io non voglio che i miei figli abbiano troppo a che fare con, però fanno parte della realtà dei ragazzi di oggi, anche escluderli poi diventeresti un genitore, guarda che cattivi, i miei genitori non mi piacciono, sono un escluso socialmente, perché tutti gli altri bambini ce l'hanno a disposizione. E tu in questa tua dicotomia cosa devi fare, cosa farai?
Ma niente, sarà un'introduzione graduale, piano piano, delle nuove tecnologie nella sua vita, alcune cose saranno permesse, altre no, e sarà sempre guidato e controllato da noi. Poi ha una mamma che è informatica, quindi sicuramente potrà anche mettere qualche blocco e qualche controllo. Comunque niente, ovviamente noi non demonizziamo i mezzi, anzi li utilizziamo comunemente, semplicemente piano piano.
Uno svezzamento, come quello che si fa con l'alimentazione.
Cominciamo con le pappette.
Con le pappette, esatto.
Pappette tecnologiche.
Abbiamo ancora pochi minuti, quindi ci prendiamo ancora, no niente, dobbiamo salutare, cioè prendiamo ancora qualche istante e poi congediamo il nostro ospite. Io ti volevo tantissimo ringraziare, tu sei sempre molto generoso con tutti, hai fatto anche una bellissima riflessione sul servizio pubblico, tema su cui si andrà a votare, sei molto sensibile per tutto quello che riguarda l'informazione, ed è un tema importante, quello che ci hai ribadito dall'inizio: informarsi, capire che cosa si ha a disposizione, quando l'hai che cosa puoi farci, quando non ce l'hai come ti puoi comportare. Una riflessione finale, non so, vuoi leggerci un passaggio dal tuo libro?
Ma se volete posso leggervi due passaggi al volo, proprio la prima domanda che pone il ragazzo Luca a ChatGPT e la sua prima risposta. Risponde: ciao Luca, il tuo maestro ha ragione, io sono un'intelligenza artificiale creata da OpenAI, forse senti parlare di me perché sono una novità per molte persone. Vuoi sapere chi sono? Ti accontento subito. Immagina di avere un amico che può rispondere a tutte le tue domande, raccontarti storie, darti consigli, aiutarti a fare i compiti, scrivere dei testi e disegnare per te, assieme a tante altre cose. Io sono proprio come quell'amico, ma non sono umano, sono un programma informatico.
Bellissimo. Bellissimo.
Molto, sì.
Io chiudo ringraziando gli ascoltatori dicendo: Daniel ha detto bella la puntata, grazie, molto interessante, grazie al nostro ospite, grazie per
grazie
quello
a voi, davvero,
che hai fatto, anche per aver pubblicato questo bellissimo libro che vi invitiamo a leggere, La mia nuova amica, intelligenza artificiale, ce la posso fare, Gerry Mottis.
Un libro che non è solo per i più giovani, ma anche per gli adulti e soprattutto i genitori.
Grazie, grazie.
Grazie a te, buona vita, buon lavoro, anzi tra un po' ci sono le vacanze.
Tra un po' ci sono le vacanze, sì, sì.
Non ti perdere in ChatGPT, ti vogliamo al mare operativo, sto scherzando. Grazie Gerry Mottis, grazie a Chris.
Ciao a tutti.
Grazie a tutti,
ciao.
Voi.